Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di Jasper Becker intitolato La rivoluzione della fame, pubblicato nel 1996. Allora, il punto di partenza della nostra analisi è una verità a dir poco sconcertante. Tra il 1958 e il 1962 la Cina ha vissuto la più grande carestia della storia umana.
Assolutamente. Le stime sono quasi inimmaginabili.
Si parla di 40, forse addirittura 60 milioni di morti. Eppure, e questa è la cosa incredibile, per decenni il mondo non ne ha saputo quasi nulla.
Proprio così. È stata una carestia segreta.
La domanda quindi è enorme. Come è stato possibile un disastro di queste proporzioni? E, forse ancora più inquietante, come è stato possibile nasconderlo così a lungo?
Esatto. E il libro di Becker è stato uno dei primissimi a squarciare questo velo di silenzio. Si basa su centinaia di interviste, su documenti che all'epoca erano appena diventate accessibili.
E la sua conclusione qual è?
È netta. La causa non fu una calamità naturale, come sostenne per anni la propaganda, ma una precisa, disastrosa politica, la collettivizzazione forzata dell'agricoltura voluta da Mao Zedong. Il cosiddetto grande balzo in avanti.
Sembra quasi la trama di un romanzo distopico, un intero paese che precipita nell'incubo e il mondo non se ne accorge. Proviamo a smontare questo meccanismo, pezzo per pezzo, partendo dalle radici, dall'ideologia.
Certo.
Per capire il grande balzo in avanti, dobbiamo fare un passo indietro. I comunisti cinesi, come i loro predecessori russi, presero il potere promettendo la terra ai contadini. Una promessa potentissima, no?
Potentissima, ma era una promessa che non avevano alcuna intenzione di mantenere.
Nessuna.
No. L'ideologia marxista-leninista era profondamente, quasi visceralmente, ostile alla proprietà privata contadina. Marx parlava esplicitamente di abolizione della proprietà terriera e della creazione di eserciti industriali per l'agricoltura.
Addirittura eserciti industriali.
Sì. E Lenin, dal canto suo, parlava dell'idiozia della vita rurale. Vedeva nel contadino un individualista, un reazionario, un ostacolo. Questa fu la base teorica della guerra spietata di Stalin ai kulak in Russia negli anni 30.
Quindi Mao non ha inventato nulla di nuovo, ha semplicemente importato un modello che aveva già prodotto catastrofi altrove.
Ha seguito esattamente, direi, lo stesso copione. Dopo la presa del potere nel 49, la prima fase fu una campagna di terrore rosso nelle campagne.
Che significa in pratica?
Negli omi di proprietari terrieri, spesso piccoli o piccolissimi, furono umiliati, torturati e uccisi. Una volta eliminata la vecchia elite rurale, ecco che iniziò il processo di collettivizzazione vera e propria.
Ma all'interno del Partito Comunista erano tutti d'accordo su questa linea così radicale?
No, affatto. C'era un dibattito molto acceso. I moderati, come Zhou Enlai, sostenevano un approccio più graduale. Dicevano: prima sviluppiamo l'industria, produciamo trattori, fertilizzanti.
E poi collettivizziamo. Un approccio più razionale, direi.
Esatto. Mao, invece, era impaziente. Voleva spremere subito le campagne per finanziare l'industria pesante, proprio come aveva fatto Stalin. E, come sempre, la sua linea prevalse.
In che modo questa pressione si è tradotta nella vita quotidiana dei contadini?
Beh, con la creazione di un monopolio statale sul grano, i contadini furono costretti a consegnare quote sempre maggiori allo Stato. E chi non raggiungeva gli obiettivi veniva etichettato come sabotatore, picchiato, umiliato pubblicamente.
Ma non fu solo un attacco economico.
In che senso?
Fu uno sradicamento culturale totale. Il partito distrusse sistematicamente il mondo rurale tradizionale. Templi, monasteri, feste religiose, rituali antichi, persino i guaritori.
Tutto ciò che dava un senso alla loro vita.
Esatto. Tutto ciò che dava un senso spirituale e comunitario venne bandito. E al suo posto?
Interminabili riunioni politiche, slogan, propaganda.
E per sigillare questa prigione, introdussero un passaporto interno, sempre sul modello stalinista, che legava i contadini al loro villaggio.
Non potevano muoversi.
Non potevano. Erano prigionieri a casa loro. Preparato il terreno, con ogni dissenso messo a tacere, nel 1958 Mao si sentì pronto a lanciare il suo progetto più folle, il grande balzo in avanti. E qui la storia prende una piega quasi surreale.
È un'ondata di isteria collettiva, orchestrata dalla propaganda. Mao, il grande timoniere, prometteva di raggiungere e superare l'Inghilterra in pochi anni, di realizzare il paradiso comunista sulla terra.
E la gente ci credeva.
Lo slogan che martellava ovunque era «Qualche anno di lavoro sodo per 1000 anni di felicità». I contadini chiedevano ai quadri di partito «Quando arriverà questo comunismo?» e la risposta era sempre «Presto, molto presto».
Ma queste promesse si basavano su fondamenta a dir poco fragili. Il libro di Becker sottolinea un'ignoranza quasi totale delle leggi della natura, della scienza agronomica.
Un disprezzo totale, più che un'ignoranza. Mao era convinto che la scienza marxista e la pura volontà rivoluzionaria potessero piegare la natura. E questo lo portò ad abbracciare le teorie di uno pseudoscienziato sovietico, Trofim Lysenko.
Lysenko, un nome che suona sinistro. Perché le sue idee piacevano tanto a Mao?
Perché la scienza di Lysenko era in fondo politica. Sosteneva, per esempio, che le piante della stessa classe non competono tra loro, ma collaborano.
Una metafora della lotta di classe.
Appunto. Era la giustificazione perfetta per ignorare secoli di saggezza contadina.
E in pratica, cosa ha significato applicare queste teorie nei campi cinesi?
Direi catastrofiche. La prima, la coltivazione ravvicinata. Si pensava che piantando i semi vicinissimi le piante avrebbero collaborato. Si passò da circa 1,5 milioni di piantine per ettaro a seminarne 10-15 milioni.
Aspetta un attimo, 15 milioni? Ma chiunque abbia mai visto un orto sa che è una follia. Le piante si soffocano a vicenda, non hanno spazio, luce.
Esatto.
E nessuno tra gli agricoltori si è opposto. Hanno semplicemente eseguito un ordine così palesemente assurdo.
Qualcuno ci provò, ma l'opposizione veniva stroncata come pensiero conservatore o sabotaggio. I quadri di partito, terrorizzati, imponevano gli ordini con la forza. E la seconda pratica era l'aratura in profondità. Costrinsero i contadini a scavare solchi profondi fino a 3 metri.
Un lavoro disumano.
E inutile, che rivoltava la terra sterile portandola in superficie.
Quindi, mentre si distruggeva la terra, la forza lavoro veniva distolta anche per un altro obiettivo delirante: la produzione di acciaio.
Esatto. Per meccanizzare l'agricoltura e superare l'Inghilterra serviva acciaio. E Mao ebbe l'idea. Geniale. Una fornace in ogni cortile.
In ogni cortile? E cosa fondevano?
Tutto. Pentole, padelle, telai dei letti, attrezzi agricoli. Pensa che fusero persino le falci e le maniglie delle porte. Hanno letteralmente smontato le loro case.
Il risultato?
Milioni di tonnellate di metallo spugnoso, di infima qualità, completamente inutilizzabile. E, cosa ancora più grave, i contadini trascurarono i campi, la semina, il raccolto, per dedicarsi a questa follia. È il simbolo perfetto di tutta la vicenda.
E come se non bastasse, si aggiunse la guerra contro i passeri. Sembra quasi comico, se non fosse tragico.
È una delle campagne più assurde della storia. L'intero paese fu mobilitato per sterminare i passeri, accusati di mangiare i semi. Per giorni e giorni, milioni di persone fecero rumore con pentole, tamburi.
Per non farli posare.
Esatto. Finché non cadevano a terra sfiniti dalla stanchezza.
Le conseguenze ecologiche immagino siano state disastrose.
Disastrose. Eliminando i passeri, si eliminò il principale predatore di molti insetti. E cosa succede? Che le popolazioni di insetti esplodono. Locuste e altri parassiti fecero festa, divorando quel poco che era sopravvissuto.
Quindi la produzione agricola crolla verticalmente. Eppure la macchina della propaganda continua a celebrare i successi inesistenti. È qui che il segreto inizia a essere costruito, no?
Esattamente. I quadri locali, terrorizzati, mandavano a Pechino rapporti di raccolti fantasmagorici, sempre più gonfiati. E Mao ci credeva. Era convinto che la Cina straripasse di cibo.
E questa convinzione ebbe conseguenze mortali.
Terribili. Primo, si incoraggiò la gente a mangiare a volontà gratuitamente nelle nuove mense, prosciugando le scorte in poche settimane. Secondo, si raddoppiarono le esportazioni di grano verso paesi amici, come l'Albania o il Vietnam.
Una generosità che per i cinesi significava la morte.
Significava la condanna a morte.
Quando iniziarono ad arrivare le prime notizie della carestia, come reagì Mao?
Con un rifiuto totale.
diede la colpa ai contadini. Disse che stavano nascondendo il grano, che c'era una cospirazione di avidi culaci. Non mise mai in discussione la sua politica, e chiunque osò farlo
pagò un prezzo altissimo.
È il caso di Peng Dehuai, una figura chiara.
Sì, Peng era un eroe della lunga marcia, un maresciallo rispettatissimo. Durante una riunione del partito, scrisse una lettera a Mao in cui, con toni molto cauti, criticava la frenesia del grande balzo.
E Mao? La reazione fu furiosa. Lo epurò pubblicamente, accusandolo di essere un deviazionista di destra.
Quello fu il momento in cui la porta alla verità si chiuse definitivamente.
Esattamente. Servì da monito per tutti. Se persino un eroe come Peng poteva essere distrutto, nessuno era al sicuro. Nessuno osò più parlare. Anzi, i quadri locali scatenarono una violenta campagna di ricerca del grano nascosto.
Con quali metodi?
Torturavano i contadini, li picchiavano a morte, li seppellivano vivi per estorcere confessioni su granai che semplicemente non esistevano.
E mentre accadeva tutto questo, il paese si sigillava. Il segreto veniva protetto, con un isolamento totale.
Un isolamento sinistro. I rapporti con l'Unione Sovietica furono rotti, per evitare che gli esperti sovietici vedessero. La posta veniva censurata, i viaggi interni interrotti. La più grande tragedia del XX secolo si consumava nel silenzio più assoluto.
E nelle campagne?
Si arrivò al cannibalismo, interi villaggi furono cancellati.
L'incubo finì solo quando il regime stesso rischiò il collasso.
Sì. Nel 1961 la situazione era così disperata che alcuni leader più pragmatici, guidati da Liu Shaoqi e Deng Xiaoping, riuscirono a raccogliere prove inconfutabili.
E le presentarono a Mao?
Sì, costringendolo a una rarissima e umiliante autocritica e di fatto a fare un passo indietro.
E le riforme di Liu Shaoqi funzionarono?
Immediatamente. Non era nulla di rivoluzionario. Ai contadini fu permesso di coltivare piccoli lotti di terra per sé e di allevare qualche animale. Si riaprirono i mercati.
Bastò questo?
Bastò questo a ridare ossigeno all'agricoltura e a fermare la carestia in un anno.
Quindi tutto ciò che serviva era un minimo di iniziativa privata. Questo non fa che sottolineare quanto il disastro fosse interamente provocato dall'uomo. Immagino che Liu Shaoqi sia diventato molto popolare per questo.
Immensamente. Pensa che in alcuni villaggi i contadini iniziarono a mettere i suoi ritratti al posto di quelli di Mao. Lo chiamavano il nostro presidente.
E questo per Mao era intollerabile.
Intollerabile. Non aveva dimenticato l'umiliazione. Stava solo aspettando il momento per la sua vendetta.
La rivoluzione culturale?
Esatto. Lanciata nel 1966, fu presentata come una lotta contro chi aveva intrapreso la via del capitalismo. Ma in realtà fu una purga spietata di tutti coloro che avevano fermato la carestia. E il suo obiettivo principale era proprio Liu Shaoqi.
Che fine fece?
Fu arrestato, umiliato, torturato. E infine lasciato morire, mezzo nudo e senza cure mediche, in una cantina. La stessa sorte toccò a Peng Dehuai e a innumerevoli altri. Ma la cosa più inquietante è lo strumento che Mao usò per questa vendetta.
Le guardie rosse.
Esatto. Giovani studenti delle città, nati e cresciuti dopo la presa del potere, che adoravano Mao come un dio.
E non sapevano nulla.
A causa della congiura del silenzio, non sapevano assolutamente nulla della carestia. Erano lo strumento perfetto, ignoranti, fanatici e totalmente devoti. Furono loro a distruggere la generazione che aveva salvato la Cina.
Dopo la morte di Mao nel 76, le comuni agricole rimasero. Ma è a questo punto che accade qualcosa di straordinario, un atto di ribellione che parte dal basso.
La notte del 24 novembre 1978, 18 capi famiglia, spinti dalla disperazione, si riunirono in segreto nella capanna di uno di loro.
Rischiavano tutto. La collettivizzazione era ancora la legge.
Rischiavano la vita. Firmarono un patto segreto, sigillato con le loro impronte digitali, per dividersi la terra comune e coltivarla privatamente.
Incredibile.
E l'accordo era che ognuno avrebbe tenuto per sé tutto ciò che produceva, dopo aver consegnato la quota allo Stato. Erano così consapevoli del rischio che inclusero una clausola specifica.
Quale?
Che se uno di loro fosse stato arrestato o ucciso, gli altri 17 si sarebbero impegnati a crescere i suoi figli fino alla maggiore età. È un documento di un coraggio quasi inimmaginabile.
Ha funzionato?
Ha funzionato al di là di ogni aspettativa. In un solo anno, la produzione agricola di quel villaggio eguagliò quella dei 5 anni precedenti messi insieme. il loro modello segreto iniziò a diffondersi, villaggio dopo villaggio.
Una rivoluzione silenziosa.
Praticamente sì. Per fortuna, al vertice del partito era emerso Deng Xiaoping, lui stesso una vittima sopravvissuta alle purghe.
E Deng colse la palla al balzo.
Esattamente. Vide che funzionava e invece di punire queste iniziative, le legalizzò, diede il via allo smantellamento delle comuni e avviò la Cina verso l'economia di mercato.
Quindi la Cina moderna, la potenza economica mondiale, nasce da lì.
Nasce da quel patto disperato siglato da 18 contadini analfabeti in una capanna. È affascinante pensarci.
Un numero di morti superiore a quello delle vittime di Hitler e Stalin. Il libro di Becker quindi non svela solo una tragedia, ma ci lascia con una domanda cruciale che riguarda il rapporto tra potere e memoria. Quanto a lungo può un regime controllare il proprio passato per garantirsi il futuro?
E cosa succede quando la memoria di un trauma così profondo, tenuto nascosto per decenni, inizia a riemergere, anche se a fatica? Mette in discussione le fondamenta stesse di un potere che, in forme diverse, governa ancora oggi quel paese. È una riflessione potente su cui vale la pena continuare a ragionare.
Per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la Libreria del Ponte. Ditelo in giro. Tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.